E così è arrivato anche il mio turno di salutarvi, di ringraziarvi per essere ancora una volta all'ascolto, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta. Stiamo studiando il libro di Malachia, vi ricordo, e nel capitolo 2 stiamo esaminando il versetto 16, vado subito a rileggerlo. «Poiché io odio e ripudio, dice il Signore, Dio di Israele, chi ripudia copre di violenza la sua veste, dice il Signore degli eserciti, badate dunque al vostro spirito, e non siate sleali». Riflettendo su questa affermazione di Dio, abbiamo visto ieri che Dio non desidera il divorzio. Dio, il Signore, con la costola che aveva tolto dall'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. Genesi 2, versetto 22. Deve essere stata una creatura meravigliosa. Dio la prese e la condusse all'uomo. Certamente Dio stesso celebrò quel matrimonio. L'istituzione del matrimonio avvenne in cielo e, nell'intenzione di Dio, il matrimonio doveva essere una benedizione. Dio lo benedisse e nella sua intenzione doveva funzionare per il bene dell'uomo. Quando il peccato entrò nel mondo, scombussolò ogni cosa, compresa la relazione matrimoniale. Arrivando al tempo di Mosè e della legge, troviamo che il divorzio è permesso. Questo non significa che fosse nell'intenzione di Dio quando istituì il matrimonio, ma lo permise, come disse Gesù, a motivo della durezza del cuore dell'uomo. La legge mosaica diceva questo: quando un uomo sposa una donna che poi non vuole più perché ha scoperto qualcosa di indecente a suo riguardo, le scriva un atto di ripudio, glielo mette in mano e la mandi via. Deuteronomio 24, versetto 1. La parola indecente nella sposa significa che suo marito ha trovato che aveva avuto relazioni sessuali con altri uomini. Allora poteva scrivere un atto di divorzio. Ella aveva ingannato suo marito, non essendo ciò che affermava di essere. Egli era stato ingannato. È ovvio che questo avrebbe generato guai nella famiglia e più avanti conflitti. Al tempo del Nuovo Testamento, l'interpretazione di indecente si era talmente allargata che perfino se una moglie bruciava i biscotti, ciò poteva essere motivo per divorziare. Quando fecero la domanda a Gesù, è lecito mandare via la propria moglie per un motivo qualsiasi? I rabbini stavano insegnando che si poteva divorziare dalla propria moglie sulla base di una semplice motivazione, un semplice capriccio. E questo era certamente contrario all'intento della legge mosaica. Nella legge mosaica vi erano altre specificazioni. Se lei, uscita dalla casa di quell'uomo, diviene moglie di un altro e se quest'altro marito la prende in odio, scrive per lei un atto di divorzio, glielo mette in mano e la manda via di casa sua, o se quest'altro marito che l'aveva presa in moglie muore, il primo marito che l'aveva mandata via non potrà riprenderla in moglie dopo che lei è stata contaminata, poiché sarebbe cosa abominevole agli occhi del Signore. Tu non macchierai di peccato il paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà come eredità. Deuteronomio 24, abbiamo letto i versetti dal 2 al 4. Ciò sarebbe una continua prostituzione e condurrebbe a quella sorta di situazione che osserviamo nella nostra società contemporanea. Persone che si sposano, divorziano tante volte, 7, 8. Comportarsi in questo modo significa mettere in ridicolo il voto matrimoniale. L'eccezione è quando uno dei partner è infedele all'altro. Inoltre abbiamo visto che vi può essere la situazione che uno dei due coniugi si converte e diventa cristiano. Paolo tratta questa nuova situazione. È scritto in 1 Corinzi 7, nei versetti 10 e 11. Ai coniugi poi ordino, non io, ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito, e se si fosse separata, rimanga senza sposarsi, o si riconcili con il marito, e che il marito non mandi via la moglie. Se una coppia si era sposata quando erano pagani, ed ora uno di essi si è convertito al cristianesimo, il cristiano non deve lasciare il tetto coniugale. Se il credente si separa, deve rimanere senza sposarsi, oppure si riconcili di nuovo con il marito. Ma gli altri dico io, non il Signore. Se un fratello ha una moglie non credente ed ella consente ad abitare con lui, non la mandi via. E la donna che ha un marito non credente, se egli acconsente ad abitare con lei, non mandi via il marito, perché il marito non credente è santificato nella moglie e la moglie non credente è santificata nel marito credente. Altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, mentre ora sono santi. Però se il non credente si separa, si separi pure. In tali casi, il fratello o la sorella non sono obbligati a continuare a stare insieme o vincolati, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace. 1 Corinzi 7, versetti 12 sino al 15. Anche se Gesù disse che la fornicazione era l'unico motivo per il divorzio, il partner non credente potrebbe volere la separazione in un matrimonio. Dopo che uno dei partner diventa credente, l'altro potrebbe dire: «Non mi piace questa situazione. Le cose sono cambiate da quando ti ho sposato. Io me ne vado». In questo caso, Paolo consiglia di lasciare andare il non credente. Se il non credente si separa, sia che si sposi di nuovo oppure no, in questa situazione, personalmente, penso che si possa intendere che il marito o la moglie credente sarebbe libero di sposarsi di nuovo. Quando Paolo dice «in tali casi il fratello o la sorella non sono vincolati a continuare a stare insieme», qual è il vincolo che non esiste più, che non c'è più? È la promessa matrimoniale. Come appendice a questa importante sezione sul matrimonio e sul divorzio, vorrei ora fare delle considerazioni da un punto di vista leggermente diverso, ed è quello di preparare i giovani a considerare il sesso come qualcosa di normale e pulito che Dio ha dato per la felicità fisica di una coppia sposata. Quando il sesso diventa un'ossessione, lo scopo ultimo di ogni relazione fra uomo e donna, ecco che ci si incammina su una china pericolosa. Eppure, tutto attorno a noi stanno i difensori di questo culto dell'erotismo, i quali falsamente affermano che tutta questa enfasi sul sesso è un segnale di una era nuova, di larghe vedute. Il fatto è che non c'è nulla di nuovo in questo. Inoltre, esso non dà inizio a una vita abbondante, ma al contrario, ha caratterizzato la fine di tutte le civiltà decadenti, quali l'Egitto, Babilonia, la Grecia, Roma, per nominarne solo alcune. La sessualità sfrenata segna il declino, la caduta di molti popoli nobili e grandi. Esso fa parte del rantolo della morte di una nazione che langue. La scusa che oggi viene data nel porre questa anormale attenzione su questo soggetto da queste persone dissolute è che una generazione bigotta del passato ha preferito non parlarne affatto. Viene fatta una falsa accusa che la Bibbia e la Chiesa hanno disapprovato l'argomento del sesso fino a farlo diventare tabù, e quindi se ne può solo parlare a bassa voce, in segreto. Inoltre, danno la colpa per il fallimento dei matrimoni e l'aumento dei divorzi attuali all'enorme ignoranza dei giovani. Essi raccomandano: se solo conoscessero meglio questo affascinante soggetto, ci sarebbe successo nel matrimonio. È vero che i puritani erano probabilmente un po' esagerati e c'è stata molta ipocrisia. Con questo sono d'accordo e non vorrei ritornare a quel periodo, ma la tragedia in tutto questo è che neppure la generazione attuale ha trovato la soluzione. Dopotutto, la Bibbia non va con nessuna delle due correnti. Non credo che i puritani avessero una base biblica per il loro credo in questo ambito. Chi è che ha inventato il sesso? Queste persone che ne parlano anche a sproposito, forse pensano di averlo inventato loro. Amica, amico, Dio è colui che ha dato inizio a tutto questo, e Lui voleva che fosse fondato su una base santa. La corrente odierna gioca anche sul fatto che non amiamo più tanto la censura, pertanto essi si ritengono liberi di dire e pubblicare ciò che vogliono. Ebbene, questi pifferai stanno conducendo le giovani generazioni verso un pantano morale di perversione con libri e letteratura pornografica. Danno l'impressione che si debba essere al corrente di questa propaganda lasciva, sensuale, per essere soddisfatti, sofisticati, affabili, esperti. Malgrado tutta questa nuova enfasi sul sesso, le aule di divorzio dei tribunali continuano a produrre le loro monotone storie di tragedia del matrimonio odierno, in numero sempre maggiore. Ora, una conoscenza del corpo può avere il suo posto nel prepararsi a un matrimonio felice, ma in sé non è sufficiente a rendere una casa felice, e pone un'enfasi perversa e anormale che non fa parte di esso. Come disse uno scrittore, uno dei problemi del mondo è che le persone confondono il sesso con l'amore, il denaro col cervello. Questo è il problema del nostro tempo. La parola di Dio tratta l'argomento del sesso con audacia, con franchezza, sincerità. Non viene trattato come un argomento sporco, non è tabù, neppure teorico, ma è chiaro e teologico. La Bibbia è schietta e ne parla con un linguaggio alto e nobile. Questo è il motivo per cui ci stiamo soffermando su questo soggetto qui in Malachia. Dio mette in chiaro a queste persone che questo è in parte il motivo per cui sono andati in cattività ed è in parte il motivo per cui sono stati dispersi. Penso che sia ora che venga dato ascolto a Dio. Ho la sensazione che la Chiesa sia molto in ritardo nel presentare ciò che Dio ha da dire sull'argomento, ma che dovrebbe essere trattato sul giusto piano. Dio fin dal principio li creò maschio e femmina, ed è stato Dio che ha portato la donna all'uomo, e vorrei aggiungere che egli non ha avuto bisogno di dare ad Adamo una lezione su semi e farfalle. Dio li benedisse, e il matrimonio divenne sacro, santo, puro. Vedi, amico, amica, quella tra uomo e donna è l'unica relazione che Dio benedice, ed egli assicura di non benedirne altre. Egli disse che se il matrimonio è fatto secondo i suoi piani, lo benedirà e ci sarà felicità. Dio vuole che i suoi figli siano sposati felicemente. Egli ha un piano, uno scopo per ognuno di noi, se solo lo ascoltassimo. Il Signore Gesù dice alla chiesa di Efeso: «Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore». Apocalisse 2, versetto 4. Eppure, la chiesa di Efeso era al suo massimo splendore. Da allora la chiesa non è mai stata a un livello spirituale più alto. È difficile per noi in questo tempo di apostasia concepire il livello elevato a cui lo Spirito Santo aveva portato la chiesa primitiva nella sua relazione personale con Cristo. Nella chiesa primitiva i credenti erano innamorati di Cristo, lo amavano, e 5 milioni di essi suggellarono quell'amore con il proprio sangue, morendo come martiri per Lui. Vorrei apportare un paio di modifiche alla traduzione di Apocalisse 2, versetto 4. La parola per primo amore è protan in greco. Veramente significa il migliore. È la stessa parola che il nostro Signore ha usato nella parabola del figlio il prodigo, dove il padre mette al figlio la veste protan, cioè la veste migliore. E Cristo, ai credenti di Efeso, sta parlando del migliore amore. A questa chiesa con un alto livello spirituale, nella quale stava avanzando lentamente uno spirito di freddezza, Cristo dice: «Ma ho questo contro di te, che stai abbandonando, non hai abbandonato, il migliore amore». La salvezza è una storia d'amore. La domanda che il Signore pone a tutti noi è: «Mi ami?». Egli non ci chiede: «Mi sarai fedele?», oppure: «Andrai in missione?». Egli non chiede: «Quanto darai?» o «Quanto farai?». Egli chiede: «Mi ami?». Poi vi dirà che dovete ubbidirgli e che per voi ci sarà qualcosa da fare. L'Apostolo Giovanni lo esprime in questo modo: «Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo». Prima Giovanni 4, versetto 19. Un libro che mi piace molto è il piccolo libro di Ruth. Il mio motivo per studiarlo è di vedere che la redenzione è un romanzo. Dio scelse la vita di due persone normali, un uomo forte e virile e una donna bella e nobile, e raccontò la loro storia d'amore. In questa storia Dio ha rivelato all'uomo il suo grande amore per lui. È stato un modo per far giungere fino a noi il meraviglioso fatto che la salvezza è una storia d'amore. Nell'ultima lettera alla chiesa di Efeso, nel libro dell'Apocalisse, Cristo dà un ammonimento. Noi non lo capiamo completamente, ma torniamo indietro di 30 o 40 anni, alla prima lettera a questi credenti, scritta da Paolo, che chiamiamo l'Epistola di Paolo agli Efesini. In questa epistola il Signore ha trattato questo tema dell'amore coniugale e lo ha paragonato all'amore di Cristo per la Chiesa. Questo è stato uno dei passi della parola di Dio più frainteso. Ascoltate. Efesini 5, versetto 22. «Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, come al Signore». C'è stato un naturale risentimento contro questa affermazione da parte di alcuni per molti anni, specialmente da parte di donne molto dominanti. Il movimento di liberazione femminile vi si opporrebbe, ma risentirsi di questo vuol dire non afferrare il significato che è contenuto qui. La sottomissione è veramente stabilita ai fini della guida nella famiglia. Non è una questione di uno che signoreggia sull'altro, è un'autorità che ha lo scopo di portare ordine nella famiglia. Ma oltre a questo, esso rivela qualcos'altro, che è davvero meraviglioso. Egli dice: «Il marito, infatti, è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, Lui, che è il Salvatore del corpo». Efesini 5, versetto 23. L'analogia, vedete, è a Cristo e alla Chiesa. Il matrimonio cristiano qui, se è fatto nel Signore, è una miniatura della relazione di Cristo con la sua Chiesa. Il matrimonio cristiano è un richiamo a quella meravigliosa relazione tra Cristo e il credente. Il matrimonio cristiano, come la relazione di Cristo con la Chiesa, è sacro. Ora, ascoltatemi attentamente. L'atto del matrimonio, dicevamo, è sacro. Non è una cerimonia fatta da un uomo, ma si tratta di un atto sacro, ideato da Dio stesso, che Lui santifica. Egli afferma che questa relazione è per rivelarvi l'amore di Cristo per le vostre anime. Pertanto, la donna deve vedere in un uomo colui al quale può sottomettersi in un piacevole abbandono. Ella può dargli se stessa interamente, completamente, e trovare una perfetta realizzazione e soddisfazione in questo uomo, perché questo è l'uomo per lei. Bene, voglio fermarmi qua con queste considerazioni attorno al matrimonio, attorno a queste pagine tratte dal libro di Malachia nel Vecchio Testamento. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani, alla solita ora. Ciao.